אנחנו קוראים במאמר החירות בספר כתבי בעל הסולם עמוד 422
Leggiamo l'articolo della libertà di Baal Sulam.
חומר הלימוד מופיע גם באתר
Una legge per tutti i mondi. Potete trovarli nel materiale di studio e nel sistema Arvut. La libertà è una legge per tutti i mondi. Ok, andiamo avanti. Sebbene la saggezza della Kabbalah non menzioni nulla nel nostro mondo fisico, esiste comunque una sola legge per tutti i mondi. Come è scritto, perciò tutte le entità materiali del nostro mondo, cioè tutto ciò che è dentro questo spazio, che sia inanimato, vegetale, animato, che sia un oggetto spirituale, un oggetto materiale, se vogliamo individuare l'aspetto personale ed unico di ogni cosa, cioè il modo in cui ogni cosa si distingue da un'altra, anche nelle sue particelle più piccole, questo aspetto si riassume in nient'altro che nel sopra menzionato desiderio di ricevere. È questo che rappresenta interamente la forma particolare di ogni cosa, dalla prospettiva della creazione generata, che pone un limite nella quantità e nella qualità. Di conseguenza, nel desiderio di ricevere esiste una forza che attrae e una forza che respinge. Tuttavia, tutto il resto di ciò che esiste in ogni cosa, al di là di queste due forze, è ritenuto un dono della sua essenza. Questo dono è uguale per tutte le creature e non rappresenta alcuna novità rispetto alla creazione, poiché si estende esistenza dall'esistenza. Inoltre, questo dono non può essere ascritto a nessuna unità particolare, ma solamente alle cose che sono comuni a tutte le parti della creazione, grandi e piccole. Ognuna di queste cose riceve questo dono in base al proprio desiderio di ricevere, e questa limitazione definisce ogni persona ed ogni unità. Significa che tutte le differenze da tutte le creature è nel vaso, nell'intensità, dalla taglia e dalla qualità, dalla misura e dalla qualità. Perciò ho evidentemente, da una prospettiva puramente scientifica, dato prova dell'io ego di ogni individuo con un metodo scientifico a prova di critica, anche secondo il sistema dei fanatici materialisti. Da adesso in poi non abbiamo alcun bisogno di quei metodi monchi che confluiscono nella metafisica, e naturalmente non fa differenza se questa forza, essendo il desiderio di ricevere, sia il risultato ed il frutto della materialità che l'ha prodotta attraverso la chimica, o che la materialità sia il risultato o il frutto di questa forza. Questo avviene perché sappiamo che la cosa principale è che solamente questa forza, impressa in ogni essere ed in ogni atomo del desiderio di ricevere, dentro i suoi confini, è il nucleo in cui è separata e distinta dal suo ambiente circostante. E questo vale sia per un singolo atomo che per un gruppo di atomi chiamati un corpo. Tutti gli altri discernimenti in cui ci sia un surplus di questa forza non sono collegati in nessun modo a questa particella o a questo gruppo di particelle rispetto a se stessa, ma sono collegati solamente all'insieme, che è il dono esteso loro dal Borè e che è comune all'insieme di tutte le parti della creazione, senza distinzione dei singoli corpi creati. Adesso possiamo comprendere la questione della libertà individuale in base alla definizione del primo fattore, che abbiamo chiamato la fonte, dove tutte le precedenti generazioni, che sono gli avi di un individuo, hanno impresso la loro natura, come abbiamo spiegato sopra. E come abbiamo chiarito, il significato della parola individuo non è altro che i limiti del desiderio di ricevere impresso nel suo gruppo di molecole. Quindi, potete vedere che tutte le tendenze che l'uomo ha ereditato dai suoi avi sono, dunque, niente di più che dei limiti al suo desiderio di ricevere, sia che si riferiscano alla forza che attrae o alla forza che respinge, che ci sono in lui, e che si manifestano a noi come la tendenza all'essere avari o generosi, la tendenza a socializzare o restare isolati, e così via. A causa di questo, le tendenze costituiscono proprio l'io, l'ego, dell'individuo che combatte per la sua esistenza. Quindi, se noi sradicassimo anche una sola tendenza da quell'individuo, saremmo visti come se di fatto tagliassimo un organo dalla sua essenza, e sarebbe considerata anche una vera perdita per tutta la creazione, perché non ce n'è e non ce ne sarà mai un'altra uguale nel mondo. Dopo aver pienamente chiarito il giusto diritto di un individuo in base alle leggi naturali, spostiamo l'attenzione su quanto sia pratico, senza compromettere la teoria dell'etica e dell'arte di governare. Ma la cosa più importante è il modo in cui questo diritto è applicato dalla nostra Sacra Torah. Sì, la domanda è chiara. Come possiamo ottenere la libertà dell'individuo e la sua unicità da dove, se tu perdi qualcosa nel percorso, tu forzi la persona, non lo lasci sviluppare, non lo lasci realizzare, allora da questo noi stiamo rovinando tutto il vaso di Adam Arishon. Come possiamo noi fare accettare questo in un modo che tutti possono avanzare bene e si aiutano a vicenda mutualmente? Questo è il motivo perché succede a noi e dobbiamo ricercare molto bene in quali limiti possiamo interferire uno con l'altro, aiutarci a vicenda, forse aprire quota. Se le persone lo vogliono o no, come facciamo con i bambini, che ci prendiamo cura di loro, che noi li sforziamo, come un maestro e lo schiavo, e come ci relazioniamo ai bambini, e tutti i tipi di età, come possiamo dire veramente che da qui abbiamo un approccio uno verso l'altro e non interferiamo con lo sviluppo dell'anima, e dall'altra parte noi non ci è permesso di tutte le tipi di forme differenze dei paesi e tutte le forme, capire dove veramente la libertà di scelta è, perché noi è dove dobbiamo costruire la giusta umanità il giusto mondo, il giusto paese, in modo che lasciare che tutti si possano esprimere per la loro libertà di scelta e loro saranno liberi in un modo che riveleranno loro stessi correttamente in connessione e correzione del mondo, e nessuno sentirà che lo sta obbligando. Questo è perché è chiamata libertà di scelta, perché lui ha la libertà di scegliere. E cos'è che sceglie che una persona essere in questa libertà di scelta? Come noi capiamo, stiamo cominciando a capire questo sistema, è qualcosa che non è né veramente semplice. E allora continuiamo e vediamo. Seguire la collettività. Le nostre scritture dicono segui la collettività. Ciò significa che ovunque ci sia una disputa tra un individuo e la collettività, siamo obbligati a seguire le regole in base al voler della collettività. Perciò vediamo che la collettività ha il diritto di espropriare la libertà di un individuo. Ma qui siamo di fronte a una diversa questione, ancora più seria della prima. Sembra come se questa legge faccia regredire l'umanità anziché spingerla in avanti. Questo avviene perché la maggior parte dell'umanità non è sviluppata e coloro che sono sviluppati sono una piccola minoranza. Se ci si basa sempre sulla volontà della collettività, che rappresenta gli uomini non sviluppati e sconsiderati, allora le opinioni e i desideri dei saggi e di coloro che sono sviluppati all'interno della società, che sono sempre la minoranza, non saranno mai ascoltati o presi in considerazione. In questo modo si affida il destino dell'umanità alla regressione, in quanto non sarà mai in grado di fare un passo in avanti. Però, come è stato spiegato nell'articolo La Pace, sezione La necessità di essere cauti con le leggi della natura, in considerazione del fatto che ci viene ordinato dalla provvidenza di condurre una vita sociale, siamo obbligati ad osservare tutte le leggi che riguardano il sostentamento della società. E se in qualche modo saremo negligenti, la natura si vendicherà di noi, indipendentemente dal fatto o meno che comprendiamo le ragioni di queste leggi. E possiamo vedere che non esiste altro modo attraverso il quale vivere nella società, tranne che osservare la legge, seguire la collettività, che pone fine ad ogni disputa e avversità nella società, Perciò questa legge è il solo strumento che dona sostenibilità alla società. Per questa ragione è considerata una delle mitzvot naturali della provvidenza e noi la dobbiamo accettare e difenderla attentamente, al di là della nostra comprensione. Questa situazione è uguale a tutte le altre mitzvot, comandamenti della Torah. Sono tutte leggi della natura e della sua provvidenza che ci arrivano dall'alto verso il basso. E ho già spiegato l'essenza della saggezza della Kabbalah come la realtà nel suo complesso che noi percepiamo nella condotta della natura in questo mondo dipenda solamente dal fatto che le mitzvot, comandamenti, si estendono e sono prese dalle leggi e dalle azioni dei mondi spirituali superiori. Adesso si può capire che le mitzvot della Torah non sono altro che leggi e comportamenti stabiliti nei mondi superiori e che sono la radice di tutti i comportamenti della natura in questo nostro mondo. Le leggi della Torah combaciano sempre con le leggi della natura di questo mondo come due gocce d'acqua. Quindi abbiamo provato che la legge, seguire la collettività, è la legge della provvidenza e della natura. Sì, per favore, domande. Sì, penso che dobbiamo leggere almeno questo due volte. Lascialo leggere a casa loro e poi loro chiederanno. Le donne vogliono chiedere e gli uomini no. Ok, penso gli uomini non hanno problemi con la loro libertà. Comparati alle donne, va bene. Allora, Brasile 1. Sì, buongiorno Rav, buongiorno amici. La mia domanda è: l'equivalenza di forma sembra che gioca un ruolo importante, come noi ci relazioniamo nello stesso modo che la natura si relaziona a noi. Come funziona? Rav. Sì, sì, veramente la decina, dopo qualche modo ricevere l'immagine di sentire come noi esistiamo o nei confini, in qualche confine, come noi ci dobbiamo relazionare a questo, che è come una quota che si relaziona a noi e come parla, e noi ancora non siamo come relazionarci a questa quota. Questa quota verso di noi, c'è un linguaggio, il linguaggio del creatore spirituale che si vuole connettere a noi, lo esprime in tale modo verso di noi, nei nostri cinque sensi. Questo è perché se noi ci avviciniamo e ci connettiamo alla decina, da questo, attraverso la decina, noi ci connettiamo veramente al creatore e dopo possiamo vedere la decina come l'intermedio che ci aiuta a tradurre le nostre sensazioni e pensieri al creatore e capire quello che il creatore ci vuole dare. E questo è tutto attraverso la decina, è come uno strumento che attraverso noi possiamo essere una connessione comune col creatore. Noi la raggiungeremo, noi ne parleremo molto, ci sono molte cose qui, ma questo è il principio. Peter 2. Rav, per favore dimmi, Baal Sulam descrive nell'articolo che il non sviluppato si sviluppa nella quantità. Rab, tutte le società hanno la minorità che non è che è sviluppata, è la grande parte che non sono sviluppati, che non sono attirati. E questa è la struttura della piramide, che sotto hai una grande massa di persone e sopra non molte. In tutte le scienze, culture o equazioni, in tutto, in tutti gli altri campi, c'è la piramide, c'è una propria piramide. E quando molte persone sono sotto, loro non creano nulla, loro solo fanno. Questo è un buon caso di creare qualcosa di buono, e tra di loro ci sono molti disturbatori e gente che spreca e sprechi, e noi abbiamo bisogno di questo anche. È tutto, cosa possiamo farci? Questa è la struttura della piramide della società umana. Questo è perché se prendi fuori dalla collettività, come può essere che se siamo in uno stato che se davanti è rivelato non possiamo seguire la massa perché non sono sviluppati, loro non vogliono niente eccetto che riempire il loro stomaco e nient'altro, eccetto cibo, sesso, famiglia, soldi, onore e saggezza. specialmente nell'onore, questo è il motivo per cui noi dobbiamo fare qui, perché questa legge non è permessa alla collettività. Perché noi dobbiamo tenere questa legge e in quale modo e chi sono la collettività e le radici, il generale gruppo BB nel mondo. Dobbiamo scrutinare qua questo, ci sono molte domande, ci sono cose molto importanti, ma per adesso ascoltiamo ancora qualche altra domanda. PT35. Buongiorno Rav, buongiorno Clima Mondiale. Nella connessione tra di noi, noi costruiamo, noi dobbiamo aprire il pensiero del Creatore rispetto a noi, giusto? Rav, parla, vedi. È vero, dice lo studente, sì, continua. Studente, nella rivelazione noi dovremmo sfruttare l'occultamento? Rab. Ok, va bene, tu cerca di farti una domanda e poi vedremo. Allora, chiediamo alle donne. Mac 18. Come la decina preme gli amici correttamente? Rav, prova ad attirarli il più possibile, è veramente mettere attenzione costantemente. Un'altra domanda da PT38. Come possiamo mantenere la libertà dell'individuo nella decina? Da noi, provando a portare l'importanza della connessione da ognuno singolo e lasciarli con l'opportunità di esprimersi verso la connessione con la decina del Creatore. La libertà è nella rivelazione, nella connessione tra di noi, è rivelare il Creatore in questa connessione. Questo è quello a cui noi dobbiamo mirare nella libertà di scelta. È tutto. Bene. Ok. Vediamo adesso. Aspettiamo per le info. Vediamo cosa ci vogliono dire. Per favore, buongiorno Rav, buongiorno amici, vogliamo ricordarvi che quello che succede oggi, dalle 6 ci incontreremo fisicamente e virtualmente nel nostro posto e anche nel sistema Arvut virtuale. La festa dell'unità, novembre 28, dalle 6 del pomeriggio, orario di Israele. Quello che arrivano fisicamente nel posto, perché le condizioni delle registrazioni e la logica, apriremo le porte dalle 5:30. Ci sarà un rinfresco, qualcosa da bere, da mangiare, musica, incontrerete gli amici, quindi quelli che arrivano fisicamente nel posto dalle 5:30 in poi, tempo di Israele, e non dopo le 6:30. Dalle 5:30 alle 6:30 vi aspetteremo con braccia aperte e porte aperte. L'entrata nell'ingresso nell'entrata è dove entrano i veicoli. Notate di mettere la mascherina per l'entrata è obbligatoria, quindi dalle 5:30 comincerà l'incontro, ci incontreremo nel tetto, forse sarà fresco, quindi mettetevi dei vestiti appropriati, proprio come noi ci mischeremo qui nel posto, parlando, bevendo e mangiando, e anche quelli che lo fanno nel sistema Arvut dovrete non farlo come il solito, ma vi mischierete con le altre decine dove parlerete la stessa lingua, dove mangerete, beverete il caffè insieme, parlerete, e durante l'evento parleremo di cose nella decina come facciamo qui. Allora, la trasmissione comincerà dalle 6 e anche per quelli che sono nel sistema Arvut dalle 7 comincerà il pasto festivo con contenuti estratti con i commenti del Rav. Parleranno amici dal CLI mondiale e ci saranno video e delle altre sorprese. Se avete commenti iscriveteci al board world CLI @gmail.com e noi risponderemo. Rav, se posso chiedere una domanda, oggi abbiamo soltanto 2 ore rimaste, 12 ore rimaste, cosa ci aspetta da questo? Rav, io aspetto connessione del cuore, di arrivare qui fisicamente, perché non importa donne o uomini, tutti possono connettersi e avremo una serata di unità. Questa è la cosa principale, significa fare un altro passo grande in avanti verso la creazione del vaso per liberare il creatore, al fine noi per dare piacere al creatore. È quello che noi stiamo cercando di fare in realtà. In questo modo noi avanzeremo. È così che facciamo. Questo è quello che posso dire. Ci vedremo stasera e speriamo di avere un grande incontro. Tutto il meglio. Va bene. Tutto il meglio per tutti. Tutti quelli che arriveranno fisicamente dalle 5:30 e invece virtualmente dalle 6 ci vedremo questa sera. Gilad, tocca a te. Ok, broadcast dalle 10 alle 10:30, Nuova Vita con dottor Michael Lightman. Potrete fare domande online e dalle 6 alle 9 l'unità, la serata di unità, canzone.
To know inside there's a candle that glows, and there is no fire that burns like the light of his friends, and we must understand that our work to reveal what's for us can only be done when we join all our hearts into one. And inside there are sparks yearning to unite. All together we pray, make a request to the light. And inside there are sparks yearning to unite in this fire of love. Yeah. fire that burns like the light of his friends. And we must understand that our work to reveal what's for us can only be done when we join all our hearts into one.